Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 20, live Astronautica Studios di Milano, Michael Sacchi al microfono numero 1 e unico, perché Paolo Amoroso questa sera non è qui con me, però fortunatamente, non come con la diretta del lancio di STS 132 venerdì, con me c'è Marco Zambianchi. Ciao Marco.
Ciao Michael, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono un po' zoppato da una linea che sta facendo capricci da oggi pomeriggio, quindi mi scuso in anticipo se la mia voce svanirà improvvisamente o ci saranno impennate di cattiva qualità, insomma, sperando che non riguardino anche i contenuti.
Ma no, i contenuti siamo sicuri che saranno di ottima qualità. Magari se ci fossero dei problemi con la linea, se ti tieni il cordless vicino, io riesco a fare un backup sulla linea telefonica. Non so, la butto lì come idea.
In qualche modo faremo nel caso, sì.
Va bene, allora. Questa è una puntata di Sole News, quindi possiamo dire quello che è stato e quello che sarà. Nel senso che possiamo innanzitutto ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, mi hanno seguito venerdì per la puntata speciale per la copertura del lancio di STS 132. In pratica un enorme nubifragio sopra Milano ha messo in tilt il traffico e quindi mi sono trovato da solo davanti al microfono a parlare del lancio. Chiedo scusa per la qualità della trasmissione, che non è stata alla pari con le precedenti coperture della missione, perché non avevo il materiale sotto mano, non avevo neanche la possibilità di procacciarmelo in modo efficiente senza una spalla, ma alla fine l'ho riascoltata, insomma la copertura c'è stata, anche questo lancio è archiviato. E proseguiamo gli ultimi due. Alla fine comunque Marco sei arrivato, no? Quindi hai avuto...
Sì, per così dire, mai come in quel caso stava bene il detto per il rotto della cuffia, perché tecnicamente non ho avuto nemmeno il tempo di collegare quella. Però insomma te la sei cavata più che bene, d'altronde non posso fare altro che chinarmi all'abilità dialettica del maestro ormai. Lanciatissimi, abbiamo fatto più episodi di Astronauticast in questi ultimi due mesi che nei tre anni precedenti, quindi insomma,
vero,
in qualche modo l'affiatamento e l'abitudine a stare davanti al microfono spero si noti soprattutto riascoltando i nostri vecchi episodi. E quindi comunque ringrazio anch'io
gli ascoltatori
e ringrazio anche la rivista Celum che accetta la nostra proposta di collaborazione e ci onora di poterci offrire il palco della sua utenza, insomma ci ha fatto un grandissimo favore per farci conoscere, noi cerchiamo di ripagarla al meglio delle nostre possibilità.
Cioè, speriamo che il gap tra lo shuttle e qualsiasi cosa verrà dopo, insomma speriamo di riuscire a colmarlo, magari di riuscire a fare delle dirette per qualche altro lancio e speriamo di avere non dico lo stesso livello di coinvolgimento del pubblico e di emozione, ma comunque di riuscire a coprire qualcosa di significativo. Io con le dirette dei lanci mi trovo molto bene, la trovo una cosa entusiasmante, al di là delle difficoltà tecniche magari dell'ultima, è una cosa entusiasmante, quindi io spero di riuscire a continuare a fare questa cosa. Il gap però va a influenzare anche noi, guardate come è tentacolare l'effetto della cancellazione del programma Shuttle, anche Astronauticast ne risente.
Sì, tra l'altro approfitto in chiusura di questa piccola introduzione per augurare buon viaggio a Luigi, che proprio questa sera, ora della Florida, si imbarcherà sul volo di ritorno. Luigi Morielli Monzi, il nostro amico e collega di microfono, che normalmente con Paolo Amoroso anche lui vanno i nostri saluti stasera e al lavoro. Normalmente noi nel commento delle dirette e nella realizzazione di Astronauticast, ma come tanti di voi sapranno, è stato in Florida in trasferta per seguire il lancio di 132 con i suoi occhi, insomma, quindi è stato una soddisfazione, l'abbiamo sentito raggiante letteralmente ai microfoni e questo ci fa enormemente piacere. Ma allora Michael, direi che possiamo passare anche a un altro argomento che aveva monopolizzato per un certo periodo l'attenzione dei nostri amici sul forum ed è Stratosfera. Qualcuno se lo ricorda, il nostro progetto di pallone stratosferico che sembrava essere stato messo in naftalina, in realtà non è esattamente così. Tutti abbiamo una vita reale e tra i mille impegni, in attesa che si sviluppasse l'elettronica del carico pagante del pallone, non abbiamo parlato, ma è proprio di ieri sera l'ultima riunione di tutto il gruppo che sta dietro a Stratosfera, e appunto ci siamo dati una roadmap che dovrebbe condurci ad un lancio di una, diciamo, di una versione minore o di test delle apparecchiature che sono in via di realizzazione per questa fine di luglio, inizio agosto. Non abbiamo ancora una data precisa, ma questi sono gli accordi con cui ci siamo lasciati ieri sera, giusto Maiko?
Giusto, comunque la discussione continua nel gruppo di discussione sul forum del team di Stratosfera. Adesso direi che il passo successivo è proprio quello di definire una data e iniziare già le procedure, che sono comunque convolute ma già tracciate, per l'autorizzazione al lancio da parte degli enti preposti, che credo che sia l'ENAC, e poi possiamo proseguire con un lancio probabilmente in un weekend del mese di agosto. Daremo poi tutti i dettagli se è possibile, molto probabilmente, quasi certamente sarà possibile assistere al lancio e magari contribuire alla fase di recupero, perché il nostro payload finirà da qualche parte nella campagna toscana, speriamo non troppo più lontano dalla campagna toscana, e dovremo recuperarlo. Quindi sicuramente sarà un esercizio per tutti quanti e un'occasione per passare un weekend insieme a noi. Trovarci noi amici di Forum Astronautico non per una convention, ma per qualcosa di più operativo dal punto di vista, tra virgolette, scientifico. Io non vedo l'ora, è una cosa che mi carica fin dall'inizio. Il problema è soltanto trovare il dannatissimo tempo per riuscire a lavorare a questi progetti, che sono impegnativi, e per questo è difficile proprio trovare la forza di attaccarli nel modo giusto in mezzo agli altri impegni della vita. Comunque ringraziamo tutti quelli che si sono prodigati in questi mesi per lo sviluppo dell'hardware, che anche se è andato sotto silenzio, tra un po' verrà pubblicato qualcosa di più succulento per voi geek. Ah, infatti già vedo dalla chat che ci sono offerte di consulenza per il pallone. Non è tutto fatto, Spidey. Ricordamelo, mandami un PM e ti aggiungiamo al team di Stratosfera. Questo vale per chiunque abbia delle competenze e voglia offrire la propria assistenza.
Esatto. Se ci riportiamo invece sulle missioni dello shuttle, non possiamo non aprire commentando proprio l'evolversi della missione STS-132, che è in corso. Dopo un lancio che è stato spettacolare, si sono susseguite le normali attività di inserimento orbitale, apertura dei portelli della Cargo Bay, l'inserimento della Stazione Spaziale Internazionale, che dura all'incirca 2 giorni, una buona manovra di attracco che ha portato Atlantis a collegarsi con l'avamposto spaziale, una prima attività extraveicolare che come sempre ha regalato tonnellate di bellissime, spettacolari immagini, con qualche piccola difficoltà dovute ad alcuni cavi che hanno impedito il regolare svolgersi di tutte le operazioni, ma soprattutto ad alcuni glitch coi computer che sono switchati dall'apparato principale a quello di backup e che hanno interrotto per alcuni momenti l'operatività interno. Naturalmente nulla che non sia stato risolto, che abbia impedito in maniera sostanziale lo svolgersi dell'attività extraveicolare, tanto che oggi si sono effettuate le manovre per agganciare il carico utile, il modulo RASVET, alla stazione spaziale. Ricordo, il modulo di costruzione russa, che è stato oggi letteralmente scambiato di mano in mano ai due bracci robotici, quello dello shuttle verso quello della stazione spaziale, e che ha raggiunto la sua posizione sulla stazione spaziale. Il cavo che ha impedito l'uso del gruppo sensore ruotante della OBSS durante il flight dei due dovrebbe essere liberato domani nella seconda attività extraveicolare.
Pensate che
invito.
Vai.
Sì, scusa. No, invitavo i nostri ascoltatori comunque a seguire l'evolversi della missione sul forum, dove ci sono Fausto, Quasar e altri amici articolisti, ma non solo, che tengono costantemente d'occhio l'attività spaziale e aggiornano i thread in modo che non si perda nemmeno un momento dell'azione.
Se non avete il tempo invece di seguire il trend in diretta, perché avete una vita molto complicata e molto impegnata. Ci sono sempre i riassunti giornalieri dei Friday su astronautinews.it. Ogni giorno di missione è dettagliato e raccontato dai nostri articolisti in maniera esemplare. Infatti stavo guardando l'articolo sul Friday 4 del nostro Fausto Dell'Orto, in cui dice che con la EVA 1 è stata raggiunta la 900ª ora di assemblaggio della stazione spaziale in attività extraveicolare, quindi più di 37 giorni messi vicini di attività all'esterno della stazione spaziale volta alla sua costruzione, la 144esima attività extraveicolare. Quindi sembra routine, ma è sempre uno sforzo micidiale per gli astronauti che la devono effettuare.
Abbiamo anche le altre due missioni rimanenti che sono in preparazione. Per quanto riguarda STS-133 o i vari elementi nel VAB, si sta anche lavorando nell'OBSS, cioè nell'edificio che ospita i pezzi rimanenti della stazione spaziale e che ancora non hanno raggiunto l'orbita, per il modulo Leonardo, che sta in fase di trasformazione da MPLM a PMM, cioè a una sorta di stanza aggiuntiva che verrà portata su da questa missione. E in particolare sul forum sono reperibili le immagini della installazione del Common Berthing Mechanism, che è il meccanismo di attracco che consentirà l'aggancio in via permanente di questo modulo al resto della stazione spaziale. Anche qui un'occhiata veloce sul forum è consigliata a tutti. Per quanto riguarda invece 134, vi ricordo che era stata spostata da luglio a novembre, si continua a lavorare anche qui nella OBSS agli elementi del payload della missione, si fanno intanto sempre più insistenti le voci di un ulteriore slittamento di questa missione dal novembre del 2010 a febbraio del 2011. Vediamo, insomma, sarebbe un'occasione particolare perché, come Fausto ci ricordava oggi sul forum, in questo caso avremo sia Nespoli che Vittori contemporaneamente nello spazio e sulla stazione spaziale, e lo sarebbe un record, una prima assoluta per l'astronautica italiana.
Assolutamente, due astronauti italiani contemporaneamente. Torno un attimo a STS-132, non abbiamo detto che era l'ultima missione programmata per lo shuttle Atlantis, l'orbiter OV-104. A tal proposito, il nostro Filippo ha pubblicato una monografia che racconta la storia di questo orbiter, e lo fa partendo dalla definizione dell'appalto nel gennaio del 1979 a tutta la storia delle missioni e degli interventi di manutenzione che ha avuto. Veramente una cosa completissima che vi raccomando di leggere, la trovate su astronautinews.it insieme a tutte le altre notizie della settimana.
Benissimo. Nella nostra scaletta, Michael, abbiamo ancora un paio di notizie. Una che a me ha fatto particolarmente piacere, l'altra invece che onestamente mi ha fatto un po' sganasciare dalle risate. Partiamo da quale?
Ma mi pare che una delle due ne abbiamo parlato la volta scorsa, se ti riferisci alla definizione dei membri europei per il MAS 500.
Sì. Beh, allora, l'abbiamo anche forse detto, onestamente non lo ricordo, mi scuserete se si tratta di una ripetizione, che stiamo aspettando di intervistare Diego Urbina, che è l'italiano, diciamo, con padre colombiano e madre italiana, che dopo essersi laureato a Torino a 26 anni sta per far parte di questo equipaggio, quindi non mi dilungo moltissimo. Si tratta di una ripetizione ideale di un viaggio verso Marte, quindi che comporta 520 giorni di isolamento dentro un habitat appositamente costruito in Russia di una squadra di ragazzi, insomma, che simuleranno anche il ritardo nelle comunicazioni. Quindi si tratta di un esperimento anche sociale di un'importanza capitale per capire quali che sono i meccanismi mentali e di interazione umana con questo tipo di confinamento così lungo nel tempo. E quindi vi rimando a questo. Quella che mi aveva fatto invece ridere è l'ennesima variante trattino diatriba sul prossimo budget della NASA. Adesso pare che, come postilla a una legge di tutt'altro argomento, sia stata inserita dal Senato in questa legge la proibizione per la NASA di cassare qualunque contratto già in essere relativo al programma Constellation, pare che i contratti di sviluppo non possano essere annullati, e tutto quello che è già stato firmato non può essere rescisso durante il fiscal year 2010. Mi ha fatto ridere perché sinceramente basare la promulgazione di una proposta di bilancio per attività di questo livello come sono quelle della NASA, farlo passare con un cavillo, un codicillo in fondo a una legge di cui, che non c'entra nulla, mi sembra un atto di sfida aperto, anche politico, nei confronti forse di una metodologia presidenziale di annuncio piano della NASA che ha suscitato veramente un vespaio. Qui chi ne esce sconfitto, dal mio punto di vista, al di là del merito o meno di quello che potrà essere realizzato o no, è proprio la NASA, perché ne ricava secondo me un danno legato alla continua insicurezza su quella che sarà il suo futuro. Lavoratori insicuri cercano di andarsene di corsa e di trovare una nuova collocazione in altre aziende che non li costringono a un balletto di sarò ancora al lavoro, non sarò più al lavoro tra sei mesi, che è continuo.
Sì,
e che
dal punto di vista dello stress personale deve essere difficile da tollerare. C'è da dire che il messaggio che passa, secondo me, è che la NASA non è strategica per l'amministrazione Obama, perché altrimenti, mi rendo conto che può non essere in cima alla lista delle priorità, ma se fosse considerata strategica, come per altre cose, adesso non voglio portare l'esempio ovvio della riforma della sanità, ma come per altre cose si sarebbe esposto in prima persona magari il presidente, non con un piccolo discorso inconcludente come quello che è stato fatto al Kennedy Space Center del mese scorso, si sarebbe esposto in prima persona per fare un po' di chiarezza. I posti di lavoro in gioco, anche contando l'indotto, forse non sono tali da portare l'attenzione a un livello superiore, e quindi ci si può permettere di questi scivoloni che sono strani per un'amministrazione, quella della presidenza Obama, che fino adesso non ha sbagliato un colpo sul piano della presentazione, della comunicazione. Ha basato tutta la sua campagna, l'abbiamo già detto altre volte, sulla comunicazione, e è proprio sulla comunicazione che ha fallito l'esecuzione di questa svolta nella NASA.
Sicuramente c'è un altro aspetto che la NASA ha sempre toccato nel cuore degli americani, che è quello dell'orgoglio patrio. Quindi c'è, al di là del valore economico degli investimenti della NASA, al di là del mero dato economico del numero di persone impiegate, che è sicuramente inferiore a quello di un'azienda automobilistica, insomma non è un'industria la NASA, al limite ha dei grossi impatti sull'indotto, sulle aziende ad alta tecnologia, che sono quelle insomma che portano l'economia di una nazione a essere sappiamo tutti che a produrre bulloni a pezzi a basso contenuto tecnologico, a basso valore aggiunto, sono un po' capaci tutti, quantomeno sono capaci di farlo bene in Cina a prezzo molto minore di tante nazioni occidentali. Quindi io sono curioso di vedere come finirà, però sinceramente mi ha un po' stancato questa storia.
Esattamente.
È quasi inutile commentare ogni volta ogni indiscrezione, perché sono in attesa che arrivi ottobre e vediamo finalmente cosa fa. Ricordo che il Senato, perché mi piace poi essere cattivo, quello che oggi sembra il salvatore della patria e del programma Constellation, è lo stesso Senato, magari con altri personaggi, ma alla fine credo che siano un po' tutti della stessa risma da questo punto di vista, che ha affossato per anni i progetti spaziali, prima approvando tra gli applausi grandi programmi patriottici, salvo poi fargli mancare costantemente i finanziamenti necessari, e Constellation è solo l'ultimo vittime di questo modo di fare demagogia, applaudire ai programmi altisonanti e poi però nel chiuso delle aule, quando l'attenzione della gente scende, non si danno abbastanza soldi per mantenere le promesse che si sono fatte, ma insomma ognuno guardi al suo. Noi italiani cerchiamo di non dimenticarcelo, quindi magari stimoliamo anche le nostre agenzie spaziali a farlo meglio.
Già. Insomma, è come lo stesso commento che avevo fatto io nelle nostre note dell'episodio che condividiamo prima della puntata. In realtà non riesco più a appassionarmi a questa storia, sta diventando troppo troppo convoluta, troppo una serie di botta risposta. Non c'è neanche un processo decisionale ben formato come dovrebbe essere in una democrazia. È strano e sicuramente, come abbiamo detto, non fa. Chi ne esce sconfitto è NASA, nella credibilità, nella disillusione delle aspettative che vengono seminate con proclami altisonanti.
Volevo innanzitutto anche dare conto a Ricky Unreal, che giustamente mi segnalava in chat che non è esatto dire che se Vittori e Nespoli saranno nello spazio contemporaneamente sarà una prima in assoluto. La vera prima è stata fatta effettivamente da Kelly e Guidoni, che furono inviati in orbita insieme con STS-75 per la riedizione della missione Tethered, anche se per essere proprio pignoli e spacca scatole, Kelly era su come astronauta dell'ESA e Guidoni era su come astronauta dell'ASI. Però tanto di cappello a chi si è ricordato questo particolare, allora mi correggo dicendo che sarà la prima volta che due italiani saranno contemporaneamente sulla stazione spaziale.
Quello sicuramente sì. Dunque, siamo in incredibile anticipo, sarà che siamo in due e ci abbiamo poche cose da contarci, una settimana un po' più lenta delle altre, vogliamo raschiare il fondo del barile, vediamo un po' che cosa offre il nostro Astronaut News. Tutte le news della settimana in questo momento sono riassunte nella pagina, quindi posso guardarle abbastanza facilmente. Ho ricominciato la ristrutturazione di Sea Launch. Se vi ricordate, Sea Launch ha sospeso l'attività dall'esplosione di qualche anno fa e la susseguente bancarotta dichiarata l'anno scorso. Quindi anche lo spazio privato, quello che è lo spazio privato più redditizio, quindi il lancio di satelliti commerciali, magari per la televisione, per internet, per servizi privati, probabilmente riprenderà questo player, uno dei player principali fino a qualche anno fa, grazie alla sua piattaforma in grado di lanciare direttamente dalla linea dell'equatore, perché era una piattaforma galleggiante. È previsto un piano di ristrutturazione per ritornare operativi. Non so con quali capitali, da dove arrivino i soldi, ma noi facciamo i migliori auguri a Sea Launch.
Sicuramente, tra l'altro ricordo che all'origine un po' di tutti i mali di questa azienda, poveracci, c'è stata una clamorosa esplosione che aveva danneggiato pesantemente la ex piattaforma petrolifera, che era stata riconvertita a rampa di lancio e hangar per il razzo Zenith. Poi da lì è stato un po' un vivere problemi di contratti e sostenere grosse spese per le riparazioni. Insomma, in bocca al lupo ai ragazzi di Sea Launch.
Purtroppo i danni più forti non sono stati la piattaforma, ma forse la reputazione. Purtroppo, anche se non sempre, sappiamo che è un business molto molto rischioso, ma non sempre è facile descrivere, non passa nell'opinione degli acquirenti poi che devono acquistare questi lanci questa aleatorietà, e quindi uno non si va più a fidare di una cosa che ha avuto prima dei problemi tecnici e poi dei problemi societari di proprio stabilità economica. Comunque noi facciamo i migliori auguri. Vediamo che cos'altro c'è nel news docket su astronautinews.it. Direi che
it's fourth week.
Non c'è più niente di particolarmente di note.
Possiamo. E questo è il prezzo di essere solo in due. Siamo diventati così efficienti a lasciare spazio agli altri che adesso vi abbiamo parlato la metà,
Oh, ma io normalmente faccio le introduzioni, poi vi lascio parlare, vi ascolto, dico le mie due parole di commento e poi saluto tutti quanti ad Astra e andiamo a dormire. questa volta siamo solo io e te e dobbiamo tirare avanti la baracca. Possiamo anche chiudere con un po' di anticipo, faccio andare tutta la canzone di Kraftless in fondo per la gioia di Ricky.
Attento che ci potrebbe essere la rivolta in chat.
Non so,
vabbè, abbiamo ancora una cosa interessante, che è il link della settimana che ci eravamo preparati non si apre, quindi per evitare confusione e un'ulteriore rivolta nella chat ve ne giro un altro che ho selezionato dalla mia vasta collezione di link. Si tratta, eccolo qui, sto aprendolo, sempre vittima di clamorosa mancanza di linea, dell'Apollo Program Summary Report. È una scansione in formato PDF appunto del report che riassume un po' tutti quelli che sono stati gli aspetti delle missioni Apollo. Sono di grande attualità e di fervente polemica le discussioni di tipo storico ultimamente sul nostro forum. Speriamo di riuscire a rimettere a posto gli animi che si sono scaldati in questi ultimi giorni, e allora do il mio piccolo contributo con un piccolo mattoncino alla conoscenza oggettiva dei fatti di come sono andate le cose, lasciandovi questo link che adesso sto incollando in chat, che poi sarà riportato sulle note dell'episodio. Ne ho ancora molti altri, se vedo che questi link a documenti di tipo storico che la NASA ha recuperato, lo farò volentieri e insomma li metterò a disposizione. Ci sono anche quelli relativi, non so, per dirne una, all'aspetto della modularità della Gemini.
Sì, dovrebbe esserci un equivalente per la Gemini per buttare. Non so se qualsiasi documento avrebbe l'effetto di buttare benzina sul fuoco invece di calmarlo. Anche se uno si aspetterebbe che dalle verità scientifiche, o comunque da dati, si arrivi a una concordanza alla fine, perché se ci si basa su cose scientifiche, si dovrebbe arrivare prima o poi a un accordo, a un punto di contatto. Queste discussioni a volte prendono un po' la piega delle guerre di religione, ma senza assolutamente togliere nulla all'intelligenza e alla preparazione delle persone coinvolte, però a volte ci si arrocca su delle posizioni semplicemente perché si ha l'ottica sbagliata, l'ottica quantomeno diversa dall'altro, e quindi si sta parlando magari correttamente con delle assunzioni diverse di fondo. Sembra un discorso per mettere pace, però credo che sia proprio il caso di questi giorni. Chi non segue il forum probabilmente di queste parole non ha capito assolutamente nulla, ma gli altri magari sì. Intanto stavo guardando il program, Apollo Program Summary Report. Effettivamente è una scansione di documenti battuti a macchina, fondamentalmente, proprio da archivio storico, come quando si guardavano i microfilm, invece adesso si guardano i PDF scansionati.
Già. Va bene, cercherò allora di reperirne altri, ripeto, se vedrò che sono graditi li metto più che volentieri, cioè no, a tonnellate.
Allora, 27 minuti.
In chiusura io approfitterei ancora una volta per invitare i nostri ascoltatori a volerci dare il loro voto nello European Podcast Awards. Il link per poter procedere alla votazione sarà presente nelle note dell'episodio, è già stato citato più volte nelle scorse settimane, e la gara è ancora in corso, lo sarà fino all'estate, per cui se conoscete amici, parenti, la classica nonnina a cui volete regalare un piccolo portatile, naturalmente con Ubuntu che è il sistema operativo migliore sulla faccia della terra, e farla votare per noi, fatelo e noi vi saremo eternamente grati quando saremo famosi dei VIP e verremo insomma a salutarvi così in televisione. Vi daremo atto di ciò che avete fatto per noi.
Quando è che è stato che uno dei meeting, forse alla convention o forse all'incontro con Nespoli a Oggiono, che qualcuno mi ha detto: ma tu sei quello che fa Astronauticast? E quello è stato il coronamento di tre stagioni di podcast. Mi hanno riconosciuto per quello che fa Astronauticast, è stato bellissimo.
Sì, ti è partita la musica romantica, ti si sono riempiti gli occhi di lacrime, ti si sono fatti grandi come nei manga giapponesi.
Esatto, ho cominciato a firmare autografi anche a quelli che non me lo chiedevano.
Fatto
D'accordo, allora abbiamo raccomandato di votarci, non raccomandiamo le donazioni come facciamo di solito, perché altrimenti sembriamo degli accattoni, e quindi direi che possiamo dichiarare chiusa la puntata 20 della stagione 3 di Astronauticast. Vi lasciamo a Craftless e alla sua Connections. E vi diamo appuntamento la settimana prossima, 21:30, Astronauticast stagione 3, episodio 21, martedì sera. Ad Astra! Was once the dream I never dared to dream, finding a community with opportunity to be part of a team.